sede della registrazione, non si preoccupa.
Bene, allora riprendiamo da questo libro che riguarda quello che sappiamo tutti, la questione cinese. Non facciamo altro che parlare della questione cinese, la Cina, l'eccezione della Cina, il futuro della Cina, il futuro dell'Europa e la Cina, gli Stati Uniti e la Cina. E questo è molto bello perché della Cina non sappiamo niente, ma proprio niente, no? Molti di noi, ecco, no? Ci sono quelli che ne sanno di più. Arezzo è uno che ne sa. Ha dedicato questo suo libro molto più piccolo rispetto al precedente, ma sempre accompagnato da una sterminata bibliografia che gli fa onore. Arezzo cerca di spiegarci che cos'è la Cina e perché parliamo della Cina e perché è così, come dire, urgente rendersi conto. Ma io aggiungerei perché è solo in questo modo che troviamo la maniera di far, come dire, chiudere il cerchio della geopolitica e dare un senso alle mie affermazioni inconsulte contro lo Stato moderno, che poverino non mi ha fatto niente di male. Partendo dall'esergo, perché l'esergo, attenzione, è molto significativo in quanto mette un po' sull'avviso. Dice nell'esergo Arezzo, a chi dedica il libro, quello precedente, vi ricordate, l'aveva dedicato a Cacciari, no? Qui invece dice così, ai ricercatori e agli operai cinesi e taiwanesi che hanno reso possibile la nostra vita digitale. È un atto d'amore, no? È un riconoscimento profondo. Gli operai e i ricercatori cinesi che hanno reso possibile la puntualizzazione, il touch, no? Il terzo momento. Però, ecco, io l'ho letto anche con un soprassalto di prudenza. E ce ne vuole. Perché, come dire, troppo amore, no? Troppo amore che alla fine cancella anche i problemi, li rende impercettibili. Al centro di questo libro, come sempre lavora Arezzo, ci sono varie biografie. Lui parte dalle biografie, no? È un'idea bellissima, no? Facendo la vita di alcuni personaggi, spiega le cose, come sono accadute le cose, che senso hanno le cose, dove andranno le cose, eccetera. E qui ce n'è una in particolare, che è quella che io seguirò, che è di un cinese che si chiama Wang Huning, è scritto Wang col V doppio, Huning con l'H davanti, che era un giovane professore di Shanghai, prestato poi alla politica, che ha fatto una grande carriera, come vedremo, e che oggi è uno dei consiglieri di Xi Jinping, uno dei più vicini a Xi Jinping, uno dei suoi consulenti più prossimi, probabilmente i giorni scorsi stava con Xi Jinping e la delegazione americana, eccetera, eccetera. Ecco, io ho scelto, mi pare, 4 o 5 passi, che adesso vi leggerò, leggere è sempre un po' noioso, ma cercherò di renderlo più vivace possibile, e sono da guardare con attenzione, da ascoltare con attenzione, perché secondo me, svelano il segreto, svelano il mistero, perché ci diamo tanto da fare con la Cina? Badate, non è da oggi, no? Non è certo da oggi, la Cina era già una questione del secolo scorso, no? La Cina che invade il mondo, che ci mangia tutti, una Cina cattiva, questa è una Cina buona, buona, ma. E allora bisogna, come dire, meditare bene su queste frasi che ho scelto perché credo che siano illuminanti. La prima è relativa a che cos'era la Cina antica e avremo varie occasioni di tornarci. E diceva alcune cose che sono appunto da capire bene. Comincia così Arezzo, in questa pagina 18, dice la storia della Cina era una guida alla pratica di governo. Voi ragazzi, la storia, quando mai è successo da noi che, forse nei sogni di Hegel, ecco, ma solo nei sogni. No, per loro era così. Per loro la storia dell'impero era la guida per la pratica dell'impero. Vedete la differenza enorme, abissale con lo Stato moderno, no? Tutti i letterati, badate, tutti i letterati, governanti in quanto letterati e letterati in quanto governanti, dovevano conoscere e compilare guide bibliografiche per orientarsi nel mondo. Sono frasi che, se tu ci stai attento un attimo, ma cosa stai dicendo? Ma che mondo è questo? Il governante era un bibliografo, faceva come lui, delle grandi bibliografie. Se no non poteva governare, governare era fare questo, essere un letterato, letterato in questo senso, che si orientava nel mondo attraverso grandi bibliografie. E ancora, tutto era volto alla coesione, alla sopravvivenza, fino a costituire un sistema immobile, fino a strozzare l'innovazione e lo spirito pratico. Bellissimo anche questo. Per chi conosce un pochino, lo conosco un pochino, di storia cinese e di mondo cinese, sono proposizioni assolutamente perfette perché il problema politico era la sopravvivenza. Anche da noi, solo che noi siamo così ipocriti che non lo diciamo. Il problema politico era la sopravvivenza, la coesione, cioè che ci sia ordine, a qualunque prezzo, ma ci deve essere ordine, fino a costituire, questo era il limite, un sistema immobile che non si muoveva mai. Questa è poi la Cina che cade preda dell'Occidente perché appunto è immobile, un bestione millenario, secolare, che però non è riuscito ad assorbire la novità del mondo e quello che succedeva in Occidente e non solo in Occidente. Dice ancora Resu, la burocrazia, ecco, noi quando diciamo burocrazia diciamo beh. Una schifezza, no, per loro la burocrazia era la cosa migliore del mondo. Senza burocrazia nessuna politica, senza burocrazia nessun potere dello Stato, nessun ordine amministrativo. Quindi la burocrazia regnava perché era l'unica alternativa all'anarchia, al baratro del disordine. Ecco, questo era insopportabile per la Cina antica. Il disordine no. A qualunque prezzo, ma ci deve essere un ordine, ci deve essere un sistema coeso, tranquillo. E per fare questo ci vuole una potentissima burocrazia che si identifica con la politica. Politica vuol dire burocrazia, burocrazia vuol dire essere un letterato vuol dire conoscere bene la storia e averla documentata in una immensa bibliografia. Un mondo che si comincia a capire, no? Tutto è misurabile. No, scusate, la stessa idea dell'aldilà si basava su questa realtà della burocrazia. Il Pantheon celeste. E il mondo sotterraneo erano concepiti come repliche della corte imperiale, con un intricato sistema organizzativo, un labirinto di scartoffie e di responsabilità, perché tutto è misurabile, tutto è prevedibile e tutto lo sarà in un tempo indefinito e dilatato che non prevede salti nel buio né discontinuità. È un dipinto meraviglioso, no? Sembra di vederli. Sembra di vedere per quel poco che si sa del mondo cinese, per quel poco che io so, sembra di vedere appunto le loro immagini, sembra di vedere le loro feste dell'imperatore, dove l'imperatore faceva il sole e tutti i suoi funzionari facevano i satelliti, replicavano l'immagine celeste nella festa dentro il palazzo imperiale, nel sottoterra dove c'era l'imperatore con tutte le sue guardie di pietra, no? Un altro mondo, ma che non è mai finito, come adesso apprenderemo. Non è che sia finito questo mondo, non è che loro hanno capito qual era il limite, l'hanno capito per forza, hanno subito quella che loro chiamano la grande umiliazione, no? Loro che erano i più civili della terra, loro che avevano anticipato tutti nell'agricoltura, nella scrittura, eccetera, eccetera, nel fuoco, nell'uso della polvere pirica, eccetera, eccetera, erano stati conquistati, devastati, sfruttati, narcotizzati, investiti. Quindi la grande umiliazione, hanno dovuto fare i conti con la grande umiliazione, perché gli era successo questo? Ma andiamo avanti. Voi capite perché mi sono così entusiasmato, no? Perché insomma sono molti che sanno scrivere una frase così, no? Come abbiamo letto adesso questa serie di immagini che ti inchiodano un'epoca. Sto sbagliando tutto. Ecco qua, pagina 13. Senza l'ordine, questo l'abbiamo capito, nulla si regge. Il vero partito, qui veniamo ad oggi, il vero partito, il Partito Comunista Cinese, non deve mai dimenticarlo, secondo il professore, cioè il nostro Waning, no? Uning. Senza l'ordine nulla si regge, e garanzia dell'ordine è il Partito Comunista. Ma cos'è il Partito Comunista? Vedremo, questa domanda ci accompagna, e lui non la risolve, questo è uno dei problemi per i quali mi rendono sospettoso nei confronti della sua dedica così affettuosa, comprensibile, troppo. Quindi il Partito Comunista Cinese ha un solo problema, quello antico, l'ordine. Tutto tranquillo. Non c'è confusione, non c'è anarchia. Il contrario dell'anarchia è lo Stato. Lo Stato è il Partito Comunista Cinese. Dopodiché il nostro Arezzo ricorda alcune vicende della vita del giovane professore Wang Huning, che ancora non è uomo politico, che ancora non è il confessore di Xi Jinping, che era andato in America a studiare e che partecipa alla trasformazione, al passaggio da Reagan a Bush, quando il presidente degli Stati Uniti Reagan lascia il posto a Bush. E questo lo colpisce enormemente. Lo colpisce perché in questo passaggio di consegne, al contrario di quello che è successo malauguratamente, no, con l'ultimo presidente che ha preteso di buttare per aria le elezioni, no, lì avviene tutto in un ordine cinese, si potrebbe dire, no? Tutto è tranquillo, tutto è ordinato, tutto è come deve essere. Dice, scrive Arezzo, la partenza di Reagan dalla Casa Bianca, subito dopo l'insediamento di Bush, con tanto di elicottero e trasloco già in atto, evidenzia la natura definita e organizzata del trasferimento di potere. Così si fa. Lo studio vale e vuoto, annota mentalmente il professore di Shanghai, prima ancora di stendere i suoi appunti. È impensabile che il vecchio presidente non abbandoni la Casa Bianca, che esca di scena e basta. Invece è diventato pensabile. Ma questo vuol dire fine dell'America, eh? Vuol dire che l'America è finita. Che gli Stati Uniti sono finiti, come questo libro dirà e come lui stesso dirà in un libro famoso. Esce di scena e basta. Reagan gode ancora di grande popolarità, ma non è più il presidente. Non ha senso nemmeno che ci sia una sua fazione. Il passaggio di testimone avviene sotto gli occhi di tutti e tutti possono riconoscerlo. Come sempre negli Stati Uniti, attenzione, un momento di così grande significato è avvolto nella cappa del denaro. Ah, i quattro. Le donazioni private rendono possibile il cerimoniale e i privati pagano perché si aspettano qualcosa in cambio. Ecco il verme che rode dall'interno la democrazia americana. Ma l'essenziale è che il passaggio di testimone sia pacifico. Il costo più elevato sarebbe il caos o il sangue, questo è proprio il cinese che dice, no, l'anarchia no, meglio il despota, ma l'anarchia no, che potrebbe derivare da un passaggio contestato. La libertà funziona allora, come dice Bush? Chissà. Il rito però sembra funzionare come un orologio. Chissà, poi dirà che non è così. E adesso cominciamo a leggere l'altro aspetto. È bravissimo Reagan. La notte dell'insediamento di Bush, il professore di Shanghai cammina per le strade di San Francisco. Lungo degli edifici vede numerosi senza tetto dormire all'ingresso delle case. La scena gli ricorda la prima volta che ne ha visti a Washington, all'inizio del suo viaggio americano. Così tante persone in quelle condizioni nella capitale dell'impero. Com'è possibile? Dopo qualche mese negli Stati Uniti, i senza tetto lo colpiscono di meno, come se fossero parte del paesaggio. Allo stesso tempo alimentano la sua convinzione più profonda. La capitale dell'America si è messa in gingheri, i capitalisti hanno finanziato la cerimonia che ha certificato l'ordine politico. Ma una volta che Reagan tornerà in California e che Bush si metterà a lavorare nello studio ovale, i senza tetto resteranno. I soldi non li faranno sparire. Anche quell'aspetto è una regola degli Stati Uniti. È perfetto, non c'è da aggiungere virgola. È esattamente quello che io chiamavo prima la fine dello Stato moderno, la fine di una Costituzione che dice che tutti siamo, come dire, garantiti dal lavoro, che tutti possiamo. E non è vero, non è assolutamente vero. No, i senza tetto sono rimasti senza tetto. Andiamo avanti. Adesso c'è un quadro invece che si riferisce a Wang Kuning, divenuto ormai uomo politico e grande consulente dell'imperatore. Siamo nel 2025, cioè l'anno scorso, insomma. Wang Huning nuota nella piscina coperta del complesso di Pechino, cuore del potere del Partito Comunista. Siamo nel cuore del Partito Comunista. Ha preso alla lettera l'adagio del poeta e psicopatico che ha proclamato la Repubblica Popolare Cinese, Mao Zedong. È bellissima questa definizione. Poeta e psicopatico, no? Quello del libretto rosso, eccetera, eccetera, no? Che ha buttato per aria tutto, gettando il paese dell'ordine nel caos, no? Cosa incredibile. Per cui in qualche modo bisognava, come dire, porre al riparo, ai ripari. Però c'è un riconoscimento, no? C'è un riconoscimento. Cioè, questo aveva lottato per i senza tetto, però. Come aveva potuto, da poeta e psicopatico, quale sicuramente era, no? Fiumi di sangue, ma con una ragione profonda. Il corpo, dice Wang Huning, contiene la conoscenza della casa della virtù, questo è un motto di Mao. Prima bisogna occuparsi del fisico, il resto si vedrà. Wang Huning ama ancora nuotare. Dice che vuole stare da solo a riflettere, per cogliere i segnali in mezzo ai rumori e per dialogare nella sua testa con i grandi pensatori del passato. Vi ricordate il primo brano? Se tu sei un uomo politico devi conoscere la storia, devi conoscere il passato, devi avere una bibliografia sterminata nella tua testa. E vedremo cosa sa quest'uomo, che non sa soltanto la sua tradizione. Dice che vuole stare da solo a riflettere per segnare in mezzo ai rumori, per dialogare nella sua testa con i grandi pensatori del passato. Da Confucio a Baudin. Baudin, l'inventore dello Stato moderno. Gli piace precisare così: la realtà è che non vuole ingrassare, non vuole invecchiare. Quest'anno compirà 70 anni. Pochi mesi fa ha aperto la cerimonia di commemorazione per i 2575 anni dalla nascita di Confucio. E già, loro fanno una festa. Ogni anno celebrano la nascita di Confucio 2500. Certamente noi ci guardiamo, siamo dei parvenu, no? Rispetto a questa gente. E questo è ancora oggi si fa così. Ancora oggi il nostro Huning è impegnato in queste cerimonie. Confucio ha rappresentato così l'età dell'uomo. Questo è Confucio. A 15 anni mi applicai allo studio, a 30 mi feci un'opinione, a 40 non ebbi più dubbi, a 50 conobbi il volere del cielo, a 60 il mio orecchio si mise in sintonia, a 70 seguo i desideri del mio cuore senza infrangere nessuna regola. Questa è Cina pura, Cina pura. Wang Huning è nato a ottobre come la rivoluzione di Lenin e come la Repubblica Popolare. Nel 1985 è diventato il più giovane professore dell'Università Fudan nella sua Shanghai. E ha scritto decine di articoli di libri di politica comparata e sul pensiero politico, come se scrivere fosse una febbre da cui non riusciva a guarire. C'era sempre un altro libro in cui tuffarsi, un'altra questione da sviscerare. Non era mai abbastanza. Nel 1987 ha tradotto Robert Dahl, nel 1988 Raymond Aron, signori, Raymond Aron, questo studiava Raymond Aron. Raymond Aron è uno dei grandi esponenti della filosofia della politica. Nato in Germania, poi trasferitosi negli Stati Uniti, la sua opera è, come dire, celebre in tutto il mondo. Ha costituito una scuola di pensiero europea e statunitense. Raymond Aron è ancora un nostro compagno di strada, diciamo così. Nel 1995 ha pubblicato il suo diario dell'anno precedente col titolo Una vita politica. Van Hulin ammette in quel modo di non essere solo un professore di scienze politiche che collabora col Partito Comunista, mettendo la propria intelligenza e grafomania al suo servizio. È totus politicus. Senza la politica non riesce a vivere e nemmeno a respirare. Sempre nel 1995 il segretario generale, Jiang Zemin, capo della fazione di Shanghai, l'ha convinto a trasferirsi nell'ufficio di ricerca politica, l'ufficio di ricerca politica del partito, che è parte dello Stato, capito? Di tutte queste parole, quella che conta è partito. E questo lo dobbiamo capire. Una volta appreso il volere del cielo, prima dell'età indicata da Confucio, Van Kuning ha vissuto una vita politica a tutto tondo, al servizio del partito. Adesso passiamo a quest'altro brano. Si comincia a delineare abbastanza chiaramente il tutto. Abbiamo anche un po' di musica, non è mai male. Dice Arezzo, Van Huling dunque è tra i potenti nella Cina di Xi Jinping, proprio perché non occupa nemmeno un posto nella sala del trono. Ma qual è allora la sua casa? Vi ricordo la domanda da cui siamo venuti. Che casa ancora possibile per i filosofi e gli artisti? E lui una casa ce l'ha, come politico. La politica è la sua vita. Quale occidentale potrebbe oggi dire se non quelli che sono politici di professione e che ci fanno perdere con il loro tempo, con le loro chiacchiere? Chi potrebbe dire io sono totus politicus? Non siamo più, siamo spoliticizzati tutti perché non abbiamo potere, perché non abbiamo influenza, non abbiamo incidenza, non abbiamo tradizione, non abbiamo storia, l'abbiamo persa. Il segretario, cioè Jiang Zemin, sa che ogni scena è un segreto, c'è una trama di rapporti che il filosofo può, anzi deve conoscere, ma tutto questo va tradotto di continuo nella lingua della politica, nella sua caducità. Meraviglioso. Questi filosofi ce li hanno ancora. No. Certamente, deve però avere il potere di trasferire nella lingua della politica, nella sua caducità, questa grande sapienza che gli viene dal fatto che sa il passato, sa il presente, immagina il futuro. Nient'altro che un uomo drogato di questa caducità può essere Van Kuning, nient'altro che un uomo drogato dalla caducità, dal fatto che la politica è contingente, quello che si deve fare tra oggi e domani, quello che dopodomani non va più bene, ma sempre secondo l'ordine garantito dal partito, che ha i suoi uffici di studio, che ha le sue, come dire, stanze segrete dove si studia, si ricorda, si scrive, si legge. Sarà Van Huning al servizio di un leader, poi di un altro ancora, e per ognuno sarà pronta una sfumatura per ricordare il volere del cielo. Due punti. Il partito non è caduco. Il partito, che tradotto in maniera, non so se è legittima, il politico non è caduco. Il politico è sempre qui. È sempre quel che facciamo, bene o male, nel caos o nell'ordine, consapevolmente o inconsapevolmente. Lui lo chiama il partito perché lì non c'è altra realtà che questa, lo sappiamo, no? Lì si chiama partito, ma non è una parte di nessuna parte perché gli altri partiti non ci sono, quindi non è parte di una totalità di partiti. È il tutto del politico. Ma certo, senza il politico non si può né pensare né vivere né essere. Se no si è, come dire, cianfrusaglia, si è rimasuglia, si è resto, si è qualcosa che la risacca butta sulla spiaggia e lascia lì, come le nostre vite senza senso. Perché non sono politiche, perché non contiamo niente sul piano della politica, perché nessuno si sognerebbe di pensare che contiamo qualcosa sul piano della politica, se non nel momento in cui dobbiamo andare a votare per il comodo di quelli che sarebbero i nostri governanti. Il partito non è caduco, deve restare. Van Hooning ha creato un ordine nel caos dei minimi dettagli, questo è proprio cinese, nel caos dei minimi dettagli. Sembra di vedere le loro pitture tutte ogni particolare esattamente riprodotto. Dei frammenti ridicoli da prendere sul serio. Il politico deve avere a che fare con i frammenti ridicoli della vita quotidiana, anche ridicoli, caduchi, dettagli, minimi dettagli, ma questi sono poi la sostanza. I governanti comunisti hanno raccolto e perfezionato l'eredità della millenaria e sofisticata macchina amministrativa cinese. Questo è il segreto. Adesso cominciamo a capire. Perché la Cina è così caratteristica, così fondamentale, così misteriosa, così difficile per noi, così astrusa, ma allo stesso tempo così potente, così, come dire, presente. Perché ha fatto questo, che i governanti comunisti, sui quali possiamo sollevare tutte le domande che vogliamo e le solleveremo, i governanti comunisti però hanno raccolto e hanno perfezionato l'eredità millenaria, non l'hanno dimenticata, e sofisticata di una macchina amministrativa cinese. Quello che ha detto all'inizio, gli amministratori, i burocrati, i grandi burocrati. La specializzazione dei ruoli e degli uffici, la presenza di registri e di archivi, il ruolo centrale della classe dei funzionari letterati, dei funzionari letterati. Questi noi proprio non li abbiamo più. Forse non l'abbiamo mai avuti, forse qualche cosa stava nella testa di Federico II il Grande, ve lo ricordate quando in Sicilia, Federico lo Svevo naturalmente, aveva creato una burocrazia, il primo stato burocratico moderno, dove addirittura si è preoccupato del fatto che i documenti archiviati, essendo di carta, non marcissero col tempo. E voleva che ognuno fosse copiato su una pergamena, che era più resistente. Questo era Federico II. Andiamo avanti. La storia era una guida pratica del governo, no? Questo l'abbiamo già detto, scusate. Questo l'abbiamo letto, no? Allora ci manca quest'ultimo, 22-23. E poi ci sono un paio di cose interessanti. La domanda che si fa Van Uning, dopo essere stato a lungo in Occidente, avere visitato gli Stati Uniti, l'Europa, la Francia, vi ricordo che Xi Jinping, l'attuale imperatore, chiamiamolo così, il nuovo imperatore, da ragazzo è stato in Francia per 10 anni. Dove ha fatto l'operaio. Poi ha perso il posto perché la fabbrica ha chiuso, ha dovuto arrangiarsi alla bella e meglio. Tornato in Cina, poi ha fatto questa carriera, no? Per cui progressivamente è diventato il capo di tutto, il padrone della Cina. Ma è un uomo che è nato da questa cultura francese, che parla il francese correntemente. Difatti, quando ha ricevuto Macron, si parlavano francese tranquilli, no? E che conosce la cultura occidentale. Ma a menadito, a menadito. Non si può dire lo stesso di Trump. E la domanda di Van Uling è perché non ci capiscono? Si chiede durante le sue nuotate, quelle di prima. Nel 1987, ancora professore alla Fudan, ha curato la traduzione del classico di Robert Dahl, Modern Political Analysis. E nel 1988 Les étapes de la pensée sociologique di Raymond Aron, ovviamente dal francese. la prima lingua straniera che ha studiato, ben prima di diventare Van Rumin. Conoscere il dibattito intellettuale degli altri paesi, le loro idiosincrasie, le loro limitazioni, è stato per lui il grimaldello iniziale prima di dedicare la sua vita della mente al partito in quanto vita politica. Vita che senza la politica non è degna di essere vissuta. Qui sta facendo una citazione nascosta, no? Sta citando Sokrate. Perché gli stranieri sono così approssimativi, si chiede. È già che non hanno mai fatto quello che lui sta facendo, cioè quello che loro stanno facendo, capire l'Occidente, capire la grande cultura dell'Occidente, la grande scienza dell'Occidente, la grande storia dell'Occidente, i grandi letterati dell'Occidente. Perché gli stranieri sono così approssimati? Perché nessuno di loro si sente incompleto quando non si sforza di tradurre, comparare, di capire l'altro? E qui c'è proprio la grandezza della Cina. No? Sentirsi incompleto, ma perché l'ha pagata cara, no? Perché ha subito la grande umiliazione e ha capito che doveva impadronirsi di ciò che era più grande di lei per diventare se stessa, cioè senza l'altro non sei nessuno, sei qualcuno se ti apri all'altro e riconosci l'altro e capisci che l'altro ha cose da dirti che tu non sai. Perché gli studi dignitosi sul mondo cinese sono confinati in qualche cantuccio accademico, in qualche interessante reportage giornalistico del tutto sconnesso dal potere e hanno smesso di influenzare la realtà nei paesi occidentali? Ecco le grandi domande. E su questa base poi lui scriverà un libro famoso, che è diventato famoso per alcuni anni anche nelle università americane, dove parla dell'America contro l'America, dell'America che distrugge se stessa, dell'America che si mangia, dell'America che appunto non è più neanche capace, in nome del capitale o in forza del capitale, di garantire un tranquillo passaggio, diciamo così, di consegna tra un presidente e l'altro, ma sono diventati fazioni in guerra tra di loro. Quindi, dopo il secolo dell'umiliazione, la Cina ha potuto risollevarsi grazie all'apertura del mondo occidentale, ha ereditato tutto. Potremmo dire, senza tema di sbagliare, che la grande rivoluzione capitalistica dell'Occidente ha il suo punto d'arrivo in Cina. La Cina ha capito la rivoluzione del capitale, del capitalismo occidentale, adozione di elementi della modernità occidentale, di cui il capitalismo è una componente ovviamente fondamentale. Quindi, superando i suoi stessi maestri al servizio di una curiosità pratica, dice Arezzo, la Cina però in questi ultimi anni, attenzione, ha liberato 800 milioni di persone dalla povertà assoluta, li ha presi dalle strade, in verità li ha presi dalle campagne, no? E non sempre tranquillamente, lo sappiamo benissimo, con un sacco di problemi, però ha preso una popolazione di milioni e milioni di abitanti, la più popolosa del mondo dopo l'India, che uccideva le figlie femmine alla nascita, che uccideva le figlie femmine alla nascita, perché non avrebbero comunque avuto modo di sfamarli tutti questi figli. Quindi ha fatto questo lavoro, ma lo ha fatto soltanto perché ha guardato a Occidente. E ha fatto un po' come Colombo, è andato a Occidente per trovare l'Oriente. È andato lontano per tornare vicino, diciamo così. Quindi non ha cercato, diciamo così, di interagire aggressivamente con l'ordine internazionale, ma ha beneficiato di una struttura che non ha creato, ha beneficiato di quello Stato moderno che non ha fatto, ha beneficiato di una storia della scienza, della tecnica, eccetera, che non ha fatto, perché sebbene fosse un paese alle origini molto più avanti degli altri, dopo si è fermato. E per andare avanti ha imparato dagli altri, da noi. È nel capitalismo occidentale che si è riveduta la libertà. Dice Van Guning in una frase fulminante, loro continuano a parlare di libertà, loro intende gli americani, ma la loro libertà non funziona e sta perdendosi. E questo lo diceva nel 2025, aveva già capito parecchio, no? E noi lo stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Quindi dopo il secolo della umiliazione, la Cina si è aperta al mondo, si è risollevata, raggiungendo prosperità e influenza internazionale con l'adozione degli elementi della modernità occidentale, superando i suoi stessi maestri, superando i maestri stessi dell'Occidente. E questa è l'operazione straordinaria per cui siamo tutti un po' così di fronte alla Cina e alla grandezza della Cina, perché la Cina ha fatto questo, semplicemente ha imparato dall'Occidente tutto quello che c'era da imparare, ha succhiato tutto. E ha fatto di meglio, e ha cominciato quantomeno a fare di meglio, vedremo fra breve in che senso. Di qui però, ecco, una situazione politica, come definirla? Abbiamo sentito il refrain, partito comunista, tutto per il partito, tutto nel partito, niente fuori dal partito, la politica è il partito. È un misto di protezionismo politico-industriale. E interventista statale. Ecco, la Cina è riuscita a fare questo capolavoro, non so veramente sin dove, sin quando, come reggerà, se è davvero sufficiente quello che sto dicendo, sufficiente non è di sicuro, ma un misto di protezionismo dell'industrialismo, politica industriale fatta dal partito. E intervento statale, quando c'è bisogno dell'intervento statale, che in Occidente non siamo riusciti a fare. Entro il capitalismo politico cerca di convergere e di, come dire, governare ogni divergenza. Cioè ha creato, capite, questo capolavoro di cui noi non siamo assolutamente stati capaci. Utilizzare tutto quello che è utilizzabile del rinnovato mondo del capitale. Il rinnovato mondo del capitale, signori, è un'invenzione poderosa, insomma, no? È un'invenzione poderosa. Su questa dovremmo appunto riflettere molto, no? Sotto un profilo più strettamente economico, ma detto adesso fra noi alla buona, inventando la moneta moderna, il capitale moderno, il capitale di Stato, la Banca d'Inghilterra, la Borsa di Amsterdam, io ho creato una cosa, la moneta, se volete dire così, la banconota, che di per sé non vale niente, non è niente carta, è metallo che il re Mida muore di fame, appunto, no? Ma che è una promessa, che è un patto, che è un presupposto, che dice vai, lavora, io ti do da mangiare, poi tu mi restituirai. Questa è una cosa straordinaria. Solo Nietzsche, secondo me, solo Nietzsche, è tra quelli che più hanno riflettuto su questo problema, ma adesso non abbiamo il tempo di dedicarci a lui, cioè alla genealogia della morale. Nella genealogia della morale Nietzsche dice una cosa straordinaria. La natura, diciamo così, la terra, ha prodotto un animale capace di fare promesse. È una roba che rimane così, no? Fulminato. Eh già. Ma com'è questo animale? Com'è venuto fuori un animale capace di fare promesse, capace di mettere impegno, di mettersi a pegno, di dire questo non vale niente, ma sta per. È un simbolo, appunto. È la parte di una parte che ci sarà e che ti consente di farla accadere. Perché se no, come la fai a cadere se io non ti do intanto da mangiare, da dormire, da lavorare? Questa è una visione di una grandezza incommensurabile che ha cambiato la faccia della Terra, che ha cambiato i destini degli umani su questo pianeta. Il capitalismo è una cosa grandiosa, è la cosa più grande nel mondo della semiotica, no? Nel cammino del segno. È il segno per eccellenza, è il segno per antonomasia, è il segno più efficiente che mai si sia inventato dopo la parola. Dopo la parola, perché la parola è quella senza la quale non la fai la promessa, eh? E su questo ci sarebbe tantissimo da dire, ma limitandoci a questo, il miracolo cinese è che ha ereditato questa potenza, ma non se ne è fatto governare. Non se ne è fatto governare come Trump che si porta i milionari per andare in Cina. Xi Jinping, se si porta i milionari, si porta i suoi, come dire, sottoposti. Il Partito Comunista è il proprietario, è il padrone, è lui che determina quanto il capitalismo deve agire, quanto non deve agire, in dove deve agire e dove si deve fermare, che cosa compete al capitalista e che cosa compete allo Stato. È un miracolo. Se fosse tutto così, facciamoci cinesi, non se ne parla più. È evidente che non è tutto così, no? Che questo è soltanto un aspetto della faccenda. Adesso vi leggo una frase di Michael Froman del 2025 che è citata da Resu e che è appunto quella sulla quale si è ispirato per il titolo. Dice Froman: la Cina ha già operato una trasformazione fondamentale del sistema economico mondiale e delle sue regole a scapito degli Stati Uniti. I dazi sui prodotti cinesi sono il riconoscimento implicito del primato cinese nella guerra su chi deve definire le regole, nella guerra su chi deve definire le regole, virgola, la battaglia è conclusa, almeno per ora. La Cina ha vinto. E sta dicendo una cosa molto corretta, molto precisa, molto precisa. Cioè il commercio mondiale è in mano alla Cina. È la Cina che ne stabilisce le regole. Quindi ha già vinto da questo punto di vista, ma soprattutto questo riconoscimento implicito, Trump che vuole mettere i dazi alla Cina, nel momento in cui mette i dazi alla Cina riconosce che la Cina è più potente di lui, che ha già vinto, che nell'economia mondiale la Cina farà il bello e il brutto tempo, che stabilirà lei le regole d'azione, definirà lei le regole della battaglia, almeno per ora. E quindi il primato cinese è già venuto, è già accaduto. Con un però, il nostro Arezzo non dice, che pure sa, non è che non lo sappia. Sappiamo tutti che la Cina è la grande fabbrica del mondo, no? Noi da tanto tempo lo sappiamo. La Cina produce la maggior parte delle cose di cui ci serviamo in ogni momento. Probabilmente questo affare qui c'ha dentro qualcosa di cinese, che viene dalle loro fabbriche, che viene dai loro operai, che sono stati salvati dalla miseria in 800 milioni di creature, che hanno invaso l'intero continente. L'ultima notizia dell'altro giorno è l'Electrolux, che forse andrà ai cinesi, l'Electrolux. Tra l'altro mia mamma aveva lavorato per l'Electrolux un secolo fa. Sì, questo è vero, però attenzione, c'è un però. Quello che la Cina produce non lo può consumare. Non è, come dire, non ha sufficienti forze economiche e anche quantità di popolazione, sebbene siano tantissime, ma sono poveri. Ancora adesso non lo sappiamo perché ovviamente gli ufficiali controlli di Stato non ce lo fanno sapere in Cina, ma ci sono gli operai che si ribellano, che creano focolai di protesta di qua e di là perché la miseria è migliorata di molto, ma non è cambiata, non è cancellata del tutto. Per poter godere di questa prosperità nuova creata dal capitalismo, dall'industria, eccetera, eccetera, però si sono schiavizzate milioni di persone, lo sappiamo benissimo. E per di più queste persone non hanno i soldi per comprare i prodotti che fanno, se non in minima parte. Il che vuol dire sì che la Cina determina il mercato mondiale, ma che ha un bisogno vitale del mercato mondiale, che senza il mercato mondiale non sussiste, non sopravvive. E quindi che non vuole le guerre, che non ha nessun interesse che il mondo sia in guerra. Il mondo deve essere in pace per comprare i prodotti cinesi, se no i prodotti cinesi dove vanno? Si crea una sovrapproduzione che diventa il male peggiore. Quindi è vero quello che ricorda qui Arezzo, che però non fa queste riflessioni che dimostrano la fragilità di questo gigante. Anche questo gigante ha dei piedi d'argilla. È vero, come dice Arezzo, che il 90% dei servizi prodotti dalla Cina, il 90% dei prodotti che girano per il mondo, viene da Taiwan e sarà protagonista della nuova era dell'intelligenza artificiale da Taiwan e poi anche dalla Cina, ma da Taiwan in maniera molto cospicua. E Taiwan è un'altra, come dire, freccia nel fianco della Cina. Lo sappiamo. Perché Taiwan è una cosa. Sarebbe interessante avere qui un intellettuale di Taiwan e chiedergli cosa pensa lui di Arezzo, di tutto questo resoconto e di Wuning, il partito e tutto, eccetera. Loro non vogliono questo. Loro in qualche modo vogliono una situazione liberalistica occidentale. È un caos incredibile, no? Quindi negli anni 90, ricorda Arezzo, e questo spiega tante cose. Negli anni 90 si verificò un'inversione di tendenza tra il numero di cervelli cinesi che andavano in America e che insegnavano, pensate, il 50% dei docenti americani erano di origine orientale, per lo più cinesi o taiwanesi. 50% negli Stati Uniti, negli anni 90. Dagli anni 90 ha cominciato però la Cina a capire che doveva invertire la tendenza, che doveva attrarre queste intelligenze, questi vari, appunto, giubbetti di pelle, Jensen, che tornassero, e ha approntato grandi università. Non ci immaginiamo nemmeno quanto siano grandi queste università, e potenti e ricche di mezzi, perché i cinesi tornano, hanno fatto l'esperienza in Occidente, adesso vengono in Cina per far progredire il mondo cinese, che deve assolutamente incrementare la possibilità di acquistare i suoi stessi prodotti, perché non può contare solo sul mondo esterno. E di qui allora ecco una decisione fondamentale, che accade con Deng Xiaoping, cioè con la fine della rivoluzione culturale, come tutti sappiamo, del libretto rosso, eccetera. Deng Xiaoping si allea con l'Occidente. Deng Xiaoping accetta il capitalismo, accetta l'industrialismo, ma entro quei limiti che qui sono stati ricordati così bene. E la prima cosa che fa Deng Xiaoping è tornare al passato nella formazione. Fa esattamente quello che in Italia noi facciamo al contrario. Cioè ha cominciato Deng Xiaoping a rendere obbligatorio per ogni cinese lo studio dei geroglifici, sì, degli ideogrammi, lo studio della grande letteratura del passato, il superamento degli esami universitari, con l'unico criterio inamovibile e inflessibile, non so sino a quando, ma io credo che sia forse molto diffuso, semplicemente del merito. Semplicemente del merito, quello che qui diciamo in Occidente, tanto per riempirci la bocca. Unicamente del merito. Portando una rivoluzione, come dire, che ha operato il recupero di intere generazioni avviate alla formazione superiore, esami di accesso all'università, recapito della meritocrazia, indispensabile per diventare un funzionario dell'impero. E questo significa che in Cina, se un ministro si osasse dire: mettiamo nelle scuole i facilitatori, verrebbe, come, non so come dire, preso a risate omeriche. Come i facilitatori? Ma così imbrogli quel poveretto? Gli fai credere di sapere qualcosa quando non sa niente, quando non è nessuno, quando non ha nessun potere, né politico né civile, perché gli devi facilitare gli esami. Il nostro Arezzo cita un brano molto bello di Max Weber, che adesso vi leggo. Max Weber era uno che capiva molto, eh? Filosofo e sociologo. Mentre si avvicina inesorabile il 2600° compleanno di Confucio, Van Hunin non riesce a sbarazzarsi della nostalgia dei libri che ha letto prima della sua vita politica e prima della sua consacrazione, prima che il suo America contro America andasse a ruba, in quanto incarnazione profetica del disfacimento dell'avversario provvisorio della civiltà cinese. Van Hunin ha subito il fascino dei bestseller degli altri. Per questo in America contro America dedica così tanta attenzione al libro di Alan Bloom, La chiusura della mente americana. Libro formidabile, Alan Bloom, ecco un altro, come Weber, che che va tenuto presente. Hamblin ha studiato in Europa, ha ascoltato le lezioni di Husserl, ha ascoltato le lezioni di Heidegger, ma soprattutto si è formato a Parigi, in quel seminario famoso, formidabile, che tutti ricordiamo, la rilettura della fenomenologia dello spirito di Hegel in una inclinazione esistenzialistico heideggeriana. Lui si è formato in quelle pagine, in quel Alexandre Kojève, questo russo immigrato in Germania, poi in Francia, poi burocrate, anche lui un burocrate poi della politica internazionale. A queste lezioni appunto c'era il nostro Alain Blum, ma c'era Merleau-Ponty, c'era tutta l'intelligenza francese. L'incontro con Alain Blum, La chiusura della mente americana, è una delle ultime occasioni in cui il successo di un libro è così pervasivo da vendere centinaia, migliaia di studenti, da vedere centinaia, migliaia di studenti portarselo appresso come un'arma in America. Ci saranno nel 2025 e più in là nel decennio altri momenti di tensione nei campus americani, ma non c'è più un libro che la incarni. L'incontro con Alain Blum, allievo di Leo Strauss, è un momento importante per la formazione di Van Gunning sull'avversario, perché gli mostra da vicino l'impatto con le guerre culturali che l'America non farà altro che ripetere, anni dopo anni, con gli stessi protagonisti, come un disco rotto. Il professore di Shanghai apprezza l'autoanalisi di Blum, secondo cui l'istruzione universitaria contemporanea non consente più ai suoi soggetti di cogliere l'ordine della natura e il posto dell'uomo. L'istruzione universitaria di oggi in Occidente non consente più ai suoi soggetti di cogliere l'ordine della natura e il posto dell'uomo. Le scienze della natura e le scienze umanistiche, vi ricordate prima? Blum osserva Van Gunning e disprezza le giovani generazioni che ignorano i classici del canone occidentale. Bisogna conoscere i classici per un cinese. L'allievo di Leo Strauss riporta tristemente la domanda e la domanda ai suoi studenti sul libro che li ha colpiti di più e la loro incapacità di rispondere, citando con orgoglio i grandi libri. Van Gunning studia l'esaltazione di questi grandi libri e grandi autori da parte di Blum, il richiamo costante, quasi ossessivo, a Socrate, Platone, Machiavelli, Locke, Rousseau, Kant, Schelling, la sua passione per la Francia, la sua disperazione per un nichilismo che è diventato ormai la via americana. Blum si sente uno spettatore del declino del sistema di valori degli Stati Uniti e il professore di Shanghai avverte quest'eco nel suo viaggio, ripercorrendo i libri e gli autori che ha studiato, perché quei grandi fanno parte della sua formazione e della sua curiosità. Anche quei grandi nuotano con lui nel fiume millenario della civiltà cinese. Ma io volevo leggervi questa frase di Max Weber, che invece ho perso, adesso la ritrovo subito. Molto bella. Direi che il quadro si fa chiaro, no? Si comincia. Così ha scritto Max Weber, quindi tanti anni fa. La Cina è stata il paese che nel modo più esclusivo, ancora più esclusivo dell'Europa umanistica, o per ultimo della Germania, ha fatto della cultura letteraria il metro della valutazione sociale. Negli ultimi decenni la Cina è stata il paese che nel modo più esclusivo ha fatto della cultura scientifica e tecnologica il metro di valutazione. Come osservato dal fisico Stephen Su, qui siamo di nuovo a peso, nato nell'Ohio da immigrati provenienti dalla Cina, la crescita dei laureati cinesi in materia STEM è uno dei fattori più importanti per comprendere a livello quantitativo ma anche qualitativo i rapporti di forza tra Cina e Stati Uniti. C'è una netta differenza tra lo stock e i flussi. Per via dello sviluppo del sistema universitario cinese degli ultimi decenni, a fronte di un bacino complessivo di circa 16 milioni di lavoratori STEM con una laurea negli Stati Uniti, la Cina produce ogni anno circa 3,5 milioni di laureati STEM in più dell'avversario. Pertanto la Cina ogni 4-5 anni produce da sola un intero bacino statunitense di lavoratori STEM altamente qualificato. Secondo i calcoli di Su, nei prossimi 30 anni La Cina da sola potrebbe avere un bacino di lavoratori STEM equivalente a quello di tutto il resto del mondo. E infine, ultima lettura. Nel lungo processo di sviluppo, dice il nostro Arezzo, dei paesi occidentali, secondo Van Hunin, la superiorità economica ha portato alla diffusione di un generale sistema occidentale, cioè il sistema occidentale ha vinto come sistema, il capitalismo ha vinto come capitale internazionale, su cui si basa la supremazia culturale dell'Occidente. Senza questa ambizione culturale, l'ascesa economica del socialismo con caratteristiche cinesi rischia di essere incompleta. Cioè il socialismo, il marxismo con caratteristiche cinesi può reggersi solo se assorbe tutto quello che è importante della cultura occidentale, della sua storia, dei suoi capolavori, dei suoi grandi spiriti, eccetera, eccetera. La Cina deve essere consapevole delle forze in campo e puntare a far apparire il proprio potere come ragionevole, come ragionevole. È ragionevole che vi, come dire, accontentate, vi accontentate, vi accettate la presenza cinese ormai dominante nel commercio mondiale, non c'è altro da fare, dovete ragionevolmente ammettere che noi siamo più bravi. Per limitare la resistenza a ottenere ciò che vuole per convincere gli altri a seguirla, così può raggiungere quella sicurezza culturale che la Cina stessa deve chiarire a se stessa, sì, qui ha ragione adesso, quella superiorità culturale che non è però nel suo fondo in ultimo chiara, facendo combaciare i suoi tre mondi, cultura classica, cultura moderna, cultura marxista. Lo Stato che domina il capitale, che non è dominato dal capitale, ma che dal capitale assume tutti i vantaggi. La sicurezza culturale va diffusa e difesa nel mondo. I dettagli che Van Hunin raccoglie sono al servizio di questo specchio, lo specchio della cultura cinese. Ma se non fosse mai partito, l'affresco, se non fosse mai con il Partito Comunista, l'affresco sarebbe incompleto. Vi ricordo che in quest'ultimo incontro che ci hanno riferito ieri o ieri l'altro, le agenzie, Xi Jinping ha citato la guerra del Peloponneso. Il Tucidide, dove Tucidide dice: quando una potenza, una grande potenza, vede sorgere un'altra che prima era più bassa e che ne minaccia il primato, la guerra è inevitabile. E l'imperatore della Cina, come lo chiamano molti, ha detto al suo interlocutore statunitense: attenzione. C'è un'altra via, che è quella di non farla la guerra, di trovare un accordo a livello internazionale che sia compatibile. E questo naturalmente è tutto da raggiungere, tutto da trovare. In Italia ricordavo esattamente il contrario di quello che vi ho letto succede. Ecco, Confucio smise il capitalismo, questa è una sintesi se volete, no? In un battibaleno. Confucio smise il capitalismo. La Cina sottomette Marx e gli ingegneri di Leonardo a un controllo e utilizza il capitale come l'Occidente non è riuscito a fare. Ma resta il buco nero del politico. Tutti sappiamo che c'è il partito politico cinese, ma che cosa sia? Non lo sa nessuno. Il Partito Comunista non consente altri partiti. Quali saranno le sue reali dinamiche? Come si diventa Xi Jinping? Lo sapete? Anche la Cina si affaccia su uno sprofondo che Arezzo sembra francamente sottovalutare. Allora io concluderei queste letture di Arezzo dicendo così. Ci ha convinti, con l'esempio cinese, che il modo migliore per comprendere se stessi è comprendere anche l'altro, di trovare cioè una nuova casa attraverso il confronto con l'altro. È vero, la cultura è una macchina, il cui ordito è riproducibile e imitabile dalla macchina dell'intelligenza artificiale, però, ecco, c'è una cosa, l'abbiamo imparata in questo corso, che la macchina non può fare. non so come chiamarlo, io uso la parola occasione. La macchina non ha occasioni, non accade nulla alla macchina. Accade dentro la macchina. Se vediamo l'occasione, allora, come dire, attraversiamo una soglia di un infinito intero che non si lascia definire, che si lascia solo abitare. Cioè la occasione di un accordo, l'occasione di una verità, di una congettura, l'impegno di corrispondere al compito del proprio destino, se si può dire così. Abbiamo ricordato la grande burocrazia cinese. Abbiamo ricordato che noi siamo contrari alla burocrazia, fraintendendola, prendendola come un'anticaglia. Ma bisogna ricordarsi anche, per chi ha la mia età, è facilissimo ricordare, che molti anni fa, nel Novecento, si diceva, guarda che scandalo, i servizi hanno superato quantitativamente e economicamente la produzione industriale. C'è più servizi che produzione industriale. Era il cammino dell'intelligenza artificiale, no? Che sarebbe arrivata appunto a questa situazione alla quale stiamo vivendo. Ma appunto, qual è la nostra occasione? E qui io vorrei riprendere la questione che abbiamo sollevato poco fa. Che cos'è oggi l'arte? Che cos'è oggi la filosofia? E che cosa sono l'arte e la filosofia, l'una e l'altra, l'una in funzione dell'arte, dell'altra? Qui a Mecrisi lo siamo posti sempre questo problema. L'arte dinamica, il seminario dedicato alle arti dinamiche, è appunto questo problema. Come l'arte, non in senso estetico, ma come il fare, il produrre, no? E il pensiero e la parola, il racconto, possano stare insieme, come possa stare insieme la geografia di von Humboldt e l'ingegneria di Leonardo, il sommo artigiano. Ecco, noi dobbiamo ricordarci che qui è la nostra occasione, da dove ci troviamo nel momento contingente della nostra assoluta presenza. Ecco, io allora adesso farei vedere questa figurina che ho buttato giù e non farei l'intervallo perché non ce la facciamo se no. Questo è solo un regalino. Allora, qui vedete un cammino che parte dai cavernicoli del Paleolitico, dal tempo sacro delle caverne, come recita il titolo di un bel libro. Cioè sono le prime testimonianze, se vogliamo dire così, della scrittura della terra, no? Della scrittura del fondo della caverna, dove si riproducono gli animali, dove si produce l'uomo stesso, molto più avanti però. Ecco, noi potremmo dire che di qui si mette in cammino quella che in questo anno di Mecri abbiamo chiamato la geografia. E in questo cammino, badate, c'è un momento caratteristico del vir scribendi peritus, che è il momento dei pitagorici di Filolao, dove per la prima volta la Terra non è più la piattaforma, la tartaruga su cui noi viviamo, ma è sparata nello spazio. E Filolao è il precursore di Copernico, se si può dire così, e con Copernico arriva quella cosa incredibile, incredibile, con la quale ha cominciato il seminario delle arti dinamiche Tommaso di Dio. E andatele a rivedere, ha detto delle cose molto belle. Quella cosa incredibile che è la fotografia della Terra. La fotografia della Terra. I cosmonauti che da fuori della Terra fanno vedere il pallino blu. Se vedi quella lì è la Terra. Quindi una nuova cosmografia. Come la pensiamo? Che cosa significa tutto ciò? Che cosa significa tutto ciò? Qual è la Terra che vediamo da fuori? E chi vede da fuori? Naturalmente sappiamo benissimo che degli apporti fondamentali per volare è l'intelligenza artificiale. Senza l'intelligenza artificiale non è concepibile uno strumento che possa librarsi così a lungo che è la realizzazione del sogno di Leonardo, no? Allora vedere tutti i fili che si compongono in una macchina misteriosa, in un supporto misterioso, perché il supporto non è più la terra dove stanno i nostri corpi viventi, le bendiche Gegenwart. Però questi sono anche trasferiti, come dire, nella macchina che viene dalla Terra e che ha la Terra come suo oggetto. Cioè quella oscillazione da cui siamo partiti oggi, di cui io vi ricordavo quante volte ci siamo imbattuti in questa oscillazione, in questo percorso, che è l'oscillazione per cui, detto in parole povere, la Terra è tutto ciò che c'è. In più questo dire che dico che è fuori della terra, perché la dice, ma che è fatto di terra, perché di che cosa sarebbe fatto? Ecco, questa oscillazione continua è precisamente quella nella quale sta il cosmonauta. Quando noi chiediamo ma chi guarda, chi vede il suo corpo, la sua macchina, la sua fotografia, il suo cellulare, siamo di fronte alla necessità di un nuovo supporto per il sapere, di un nuovo sapere. Ecco, è su queste cose che ora io trago le ultime conclusioni più in fretta che posso perché siamo già molto avanti. Se mi sono fatto un po' capire, capisco che sono difficili queste cose, io non so se dove riesco a essere chiaro. Quello che ora è in cammino è una verità nuova, che non dice che c'è un limite a del conoscere. Come se potesse concepirsi un conoscere che non è in cammino, ma che è il cammino del conoscere, il vero possibile reale, possibile trattino reale. E in questo senso io parlo sempre della verità come compito etico. Cioè non si tratta di definire teoricamente il mondo, si tratta di abitare questa definizione in cammino, averci a che fare, avere da fare, da diventare quel che si è. Questo è quello che nella seduta di oggi, se abbiamo capito, è il politico di Xi Jinping, è il politico della Cina, è il politico del mondo di oggi, del punto di arrivo della geopolitica, dove bisogna fare i conti con la Cina, che vuol dire fare i conti con noi, con il nostro Occidente, meglio di come loro l'hanno saputo fare con noi. In un certo senso si tratta di tornare alla caverna, no? Facendo dono di un'efficacia migliore, dono della propria arte del disegno, della figura, laddove ci si libera dalla nostalgia, per dire così, no? Dove si lascia la nostalgia, come diceva Zarathustra. È chiaro che è molto difficile fare quello che io ho detto oggi, per me anzitutto, come penso per ognuno di noi, lasciare lo Stato liberale, lasciare gli ideali della democrazia. Ma sono la nostra madre, il nostro sangue. Eppure la nostalgia è mortifera. È là dove moriamo, non dove transitiamo, dove, come dire, tramontiamo nel senso positivo. Abbiamo più volte detto che la verità è un effetto del linguaggio e che è la sua efficacia, la sua potenza. Quella potenza del linguaggio che insegna a prendere per vero. C'è un'azione che è un'operazione di memoria, di un figurarsi del sapere, della catena delle sue interpretazioni, dei suoi racconti, dei suoi ricordi. Da un notiziario che ho letto recentemente si dà questa informazione molto interessante, 500.000 anni fa, degli ominini, i nostri antichi progenitori, spozzavano rozze, asce, delle rozze asce di pietra, e abbiamo scoperto che 80.000 anni dopo ne costruivano di molto più raffinate ed efficienti. O per vano. A parte il fatto che noi, quando abbiamo queste notizie scientifiche che vengono da una ricerca virtuosa e documentata, ci dimentichiamo degli intervalli di tempo, da 500.000 anni a 80.000 anni. Mazza, ma sa quanto c'è di mezzo? E cosa è successo di mezzo? Questo non ce lo chiediamo mai, perché dipende dalla datazione su cui mettiamo le mani, naturalmente, no? Ma a parte ciò, un'altra domanda che ci facciamo. Sapevano fare delle asce molto rozze all'inizio, ma molto più precise molto dopo. La domanda è: disponevano già di una qualche forma di linguaggio? Certe strutture palatali, certe conformazioni dell'orecchio interno che prendiamo dallo scheletro, dalla testa, ce lo fanno supporre. Ma badate, di nuovo, tutto questo è diventato informazione, tutto questo è informazione, tranne per lo scienziato che ci ha lavorato tanto, poveraccio, e a cui possiamo solo dire grazie, ma per noi innesca la solita superstizione. E dobbiamo combattere questa superstizione perché ci siamo allevati in quella superstizione per anni e anni, per secoli. E dobbiamo dire con franchezza, 500.000 anni fa non è mai esistito da nessuna parte. Non c'è nessun luogo che sia 500.000 anni fa o che sia 80.000 anni fa. Non è come dire 5 ore fa. No. È come dire. Siamo di fronte a costruzioni della scienza e della memoria. Gli scienziati sono al lavoro, studiano con competenze interdisciplinari i segni del passato, queste nozioni interagiscono con i viventi ora, che possono prendere la cosa come una semplice informazione o come una curiosità. Però è possibile anche un'autoriflessione. Senza muoverci da dove siamo, seguiamo le avventure della domanda, conosci te stesso. Non in quanto umano, ma in quanto si tratta di te, non in quanto umano. Umano è già una generalità, e che cos'è umano? No, si tratta proprio della occasione, come dicevo prima. Si tratta di te che riesci di nuovo a stupire. E c'è un progetto che è in cammino oggi e che è molto fiorente, e alcuni vi partecipano. In maniera solidale, ne abbiamo qui un amico, Andrea, eccolo lì. Lui è uno dei partecipanti di questo progetto. La storia dell'uomo, ricostruita scientificamente in modi conformi sul pianeta, a Chicago come a Pechino. Attualità del sapere in atto. Vediamo un po' cosa pensarne. Per esempio, possiamo pensare così che siamo di fronte a una progressiva sostituzione dello strumento esosomatico del racconto con l'oggettività anonima prodotta dalle macchine, dal metodo scientifico moderno galileiano. Dante Alighieri poteva almanaccare sulle tracce di ombre sulla Luna, sulle macchie lunari. Galileo non si fidava, si affidava al cannocchiale. Ma anche lui faceva un racconto. Anche questo era un racconto ed era una storia. Siamo sempre di fronte all'uso sociale della conoscenza. Ecco, l'uso sociale della conoscenza l'abbiamo detto tante volte in quest'anno. Cioè la possibilità di riconoscersi, di aderire a un racconto, a un'altra storia, a una nuova storia. Come umani siamo sempre in un racconto, in una narrazione, in una storia. E possiamo certamente chiederci come è cominciato tutto ciò. Come l'intelligenza animale sia diventata umana attraverso la parola, eccetera, eccetera. Oggi abbiamo detto molti saperi collaborano alla costruzione della nostra narrazione con le sue fantasie, i suoi fantasmi, umanità in cammino, e ovviamente che noi qui, ognuno di noi propone la sua, nella sua occasione, essendo convinto che sia buona e che sia efficace, il che è da dimostrare naturalmente, che è nella sua potenza, nel fatto delle conseguenze che riesce a innescare. Ecco, qui vorrei precisare una cosa che non abbiamo forse toccato mai così direttamente. Le credenze religiose, le religioni. Il mondo è ancora pieno di religioni. Nel bene e nel male, insomma, adesso non si tratta di giudicare, ma la cosa che più vorrei evitare la tolleranza. Niente mi dà più fastidio della parola tolleranza. Qui non si tratta di tollerare, si tratta di capire perché loro che credono in una loro credenza religiosa dovrebbero dare retta a me che non ci credo. È come dire una resa al vecchio concetto di verità. Una nuova resa superstiziosa al vecchio concetto di verità, dire la religione, quella religione non dice la verità. Non era figlio di Dio, non è vero che è risorto. Perché dall'altra parte c'è la verità. Allora non hai capito niente. Allora non hai capito che la facciamo insieme la verità, in un processo di pratiche, di vita, di occasioni. Le credenze religiose di fronte alla aconfessionalità o alla recente universalità della scienza occidentale se la vedranno loro. Saranno loro a decidere come se la mettono con la oggettività scientifica, con la, come dire, indiscutibile potenza delle conoscenze scientifiche. Non interferisco, così come certamente non lascerei loro che loro interferissero se posso. E questo direi è tutto, perché il problema è comprendere, comprendere. Ma per comprendere bisogna accettare di mutarsi. Se non ti muti non succede niente. Se non cambi il tuo criterio di verità, a costo della tua vita, cioè perché grava sulla tua vita, perché è faticoso da fare, perché è qualcosa di terribilmente pesante. Dicevamo, non c'è una cosa che corrisponda all'espressione 500.000 anni fa. Bisogna fermarsi su questa frase, perché per noi è così ovvio che è vero, ci sono le prove. La scienza mica parla d'Auer, dà le sue giustificazioni, perché dici che non è vero? In che senso dici che non è vero? Nel senso, prova a esprimersi così, che quando dico 500.000 anni fa, inavvertitamente, non sto dicendo soltanto quello che dice il ricercatore scientifico, che ha tutte le sue buone ragioni, che è stato bravissimo a stabilire questa data. Non sto dicendo questo soltanto. Sto dicendo che per poter arrivare a dire 500.000 anni fa, con le giustificazioni che lo scienziato mi dà, ci vuole tutta la storia, capite? Tutta! Quella che appunto i cinesi invocano con Confucio. Ci vuole tutta la nostra storia per arrivare a dire questo. E la sua verità poggia su questa storia. Una storia infinita di oroscopi, di cronologie, di cronografie. A partire dall'esperienza più semplice, dall'occasione elementare, che quando mi sveglio la mattina mi accorgo che non è più ieri. Forse quando non avevo possibilità di dire ieri, oggi e domani, era perché ero, non più ieri. Quindi tutta la storia umana è necessaria per intendere davvero, non contro la scienza, ma per carità, per intendere davvero il senso di questa espressione 500.000 anni fa. Essa testimonia silenziosamente dietro le mie immaginazioni e così soltanto mi scopro come soggetto, ovvero come supporto di un infinito racconto, scopro di essere il proprietario di un ponte, di essere, come dicevano i romani, un pontefice sul quale transitano i segni del destino, l'occasione che a ognuno è data di essere umano nel modo in cui gli è data, perché ognuno, come dire, riceve e trasferisce. E aggiungo, è in questo senso che esercita un potere. Ognuno, ma proprio ognuno, riceve e trasferisce e così è politico. Non lo sa, ma svolge una politica, una grande politica. Il potere circola, diceva Foucault, no? Certo, ma c'è modo e modo. C'è il potere di esercitare una forza cogente che non è mai stato di tutti. Ora dico una cosa brevissima che riassume un mio convincimento, sul quale si può ovviamente essere d'accordo o non d'accordo. C'è sempre stato, come dire, un potere prevalente. Per quanto noi ci ricordiamo, c'è sempre stato un potere prevalente. Al suo apice c'è sempre una minoranza prevalente. Di fronte all'orso scappavano tutti. Poi alcuni animosi hanno osato affrontarlo con sassi e bastoni. In seguito hanno preteso una razione doppia o tripla di cibo. E tutti hanno detto va bene. Tutti hanno detto va bene, una minoranza che è corretta e sorretta da condizioni particolari. Naturalmente questa minoranza che ha preso il potere cercherà di tenerlo con tutte le sue forze, quello che dicevano i cinesi, no? L'importante è tenere, che non si perda il potere, ma proprio facendo così determina la sua sconfitta. Determina il suo declino proprio perché si irrigidisce, perché invecchia, perché non fa più niente di pratico, come è capitato ai cinesi. E quindi inevitabilmente succederà che una nuova minoranza rovescerà il tavolo. E così la precedente tramonta e una nuova si sostituisce, terreno di coltura di nuove minoranze, di nuove figure del potere, di nuovi capi. Io mi sono arreso di fronte a questo. Non so se ho fatto bene, ho fatto quello che potevo, insomma, io mi sono arreso, cioè, ho capito, il politico è questo, che tu hai un potere, che questo potere esercita il potere, oppure è in minoranza, oppure sei fuori dal potere. Succede così, ma anche quelli che hanno il potere prima o poi lo perderanno. E non ci sarà la società meravigliosa in cui siamo tutti uguali, perché il potere non è fatto così. Non è mai stato fatto così, forse non sarà mai così. Ma tutti contribuiamo, anche le chiacchiere del bar contribuiscono al potere, alla onda mutevole della communis opinio, no? Che prima o poi lo rovescerà il tavolo. E allora, quando si rovescia il tavolo, cosa succede? Lo sappiamo benissimo. Cosa si mettono all'opera i più facinorosi, i più violenti, i più crudeli, che proprio perché hanno queste qualità, chiamiamole così, prevalgono, che proprio perciò prendono il potere. Possiamo scandalizzarci. Cosa serve? Ecco, c'è la grande lezione però della cultura cinese, quella che dice però il potente deve essere un letterato, però il potente deve sapere la storia. Deve sapere la sua stessa inevitabile tramontanza. Tramonterà. I più coraggiosi, i più disperati, quei pochi che gestiranno il potere indispensabile della vita sociale, il potere universale, come l'abbiamo chiamato così, tramonteranno anche loro. E tra questi ci sono anche quelli che si sforzano di capire, come noi qui, e che danno un qualche contributo al potere, quello che il potere deciderà, non io. Ecco, vorrei tornare qui in conclusione su un punto di cui abbiamo detto molto, ma è così delicato che lo vorrei richiamare per l'ultima volta, la materia del mondo, ciò di cui sarebbero fatte tutte le cose, noi e queste parole inclusi. Da questo si dimenticano sempre di chiederlo. Noi e queste parole inclusi. Ora, il ciò che fa. Il ciò che il mondo è fa pensare a una cosa, ma la materia del mondo non è una cosa, che una, quale cosa sarebbe? Rispetto a chi? Fuori dove? Dentro dove? Noi parliamo invece di presupposto, la materia del mondo è il presupposto di ogni posto. Utilizziamo la meravigliosa terminologia hegeliana in questo senso, della logica dell'essenza. La materia del mondo è il presupposto di ogni atto conoscitivo, dal fatto di aprire gli occhi e respirare forte sino a che diremo ossigeno. Diciamo allora così, la materia del mondo è sempre in figura, l'abbiamo detto all'inizio di queste 2 ore, è sempre in figura di spettacolo, di visione, di Ansicht. È una metamorfosi in cui essere e nulla si scambiano le parti, come aveva capito Melisso. Di conseguenza non si tratta mai di chiedere quale sarebbe la materia del mondo, come di che cosa è fatto l'universo, perché in questo chiedere la trasfigurazione è già avvenuta. Già questo chiedere fa parte della cosa di cui domanda. Il sapere e la conoscenza pongono figure del di contro, Gegenstand, ma non hanno un di contro. E questo è il punto delicatissimo, che so che inchiodarla nella testa di ognuno di noi è difficilissimo, perché io me lo devo ripetere, non dico tutte le sere, ma spesso, perché lo perdo, perché mi va via, perché noi siamo stati allevati ad un'altra verità. E non riesco a stare fermo su questo punto che dice appunto che la materia del mondo è sempre una materia occasionale. Nell'occasione di una visione, di un respiro, di trasfigurazione, quello che accade è la trasfigurazione, una metamorfosi in cui si scambiano le parti, essere nulla, dove sono il medesimo e il diverso, attraverso questo passaggio di soglia. E Quindi non si tratta di chiedere quale sarebbe la materia del mondo, come di che è fatta dall'universo. La conoscenza non ha mai un di contro, ha sempre una trasfigurazione. Il conoscere concerne le figure, cioè il figurarsi del qualcosa. Qualcosa partecipa del destino di nulla, sempre in atto di compiersi. Sapere, conoscere è un compito, un aver da essere il proprio presupposto, il proprio ci è che siamo qui. Qualcosa che mi concerne come universale singolare, diceva Sartre, chiariva benissimo Florinda Cambria. In questo senso sapere la provenienza, la memoria passante del passato, quella che invocavano i cinesi, la memoria passante, è tutto il sapere che c'è. Per questo erano così potenti i mandarini, gli amministratori del grande impero, perché loro sapevano di questo passare passante, di tutto il sapere che c'è, che parla di quello che non è mai stato presente, ma che se non ci fosse stato neanche il presente sarebbe presente. Ecco un passaggio di ciò che non c'è mai stato in 500.000 anni. Ma che se non ci fosse stato, noi non potremmo dire oggi 500.000 anni. Io qui lo esemplifico con una figura che ho applicato a Peirce tanti anni fa, quella del postino. E no, il postino non è passato. Il postino non è passato perché è una figura sociale. Perché per avere il postino ci vuole tutto un mondo intorno. Nel Bangladesh non c'erano postini, non c'era neanche la posta e neanche le comunicazioni. Quindi postino è una costruzione del sapere, una costruzione dell'intelletto. Non è passato affatto il postino, ma la lettera c'è. Capite? E questa enormità, però la lettera c'è. Però è vero che ci sono questi segni che sono stati interpretati come 500.000 anni fa. I 500.000 anni non ci sono, non ci sono mai stati, ma i segni sì. Sono quelli che venendo di lì consentono il sapere di quello che veniva di lì. Perché sapere appunto non è vivere. Vi ricordate Pirandello che diceva la vita o si vive o si scrive? Ma io aggiungerei anche quella che si scrive si vive, no? Anche scriverla è una figura della vita. Siamo nel continuo intrattenimento in cui la catena costante della memoria e dei ricordi governa la quotidiana esistenza di ognuno di noi, della memoria e dei ricordi. Vi ricordo la grande differenza che abbiamo posto tra questi due, da non dimenticare appunto. Un conto sono i racconti tramandati, i racconti, diciamo così, che vengono ricostruiti. Un altro conto è il ricordo, la memoria come ricordo. Cioè noi abbiamo posto una distinzione fondamentale tra la memoria e quella che vive adesso. Adesso mi ricordo della lingua italiana e la uso e metto in funzione questa macchina che è la grammatica italiana, che è la sintassi italiana. Questa è la memoria vivente. Ma la memoria vivente poi declina e muore, perché le macchine passano. Perché nessuno più parlerà come parlo io tra 200 anni, 100 anni, quel che sarà, perché io non parlo come mio nonno e lui non parlava come suo nonno. Questo ovviamente transita, passa e se ne va, è la memoria vivente che vale finché vale, dove hanno ragione gli scienziati a dirti: ma a me cosa serve della storia della scienza? Non me ne faccio niente della storia della scienza, mi serve far funzionare questo strumento qui, questo acceleratore di particelle che ho qui. Prima non c'era, adesso c'è e tutto quello che facevo prima non mi interessa. E questa è la memoria vivente, ma la memoria vivente, la sola memoria vivente non ha comprensione, non ha storia. Manca tutto il resto, manca la politica. Perché tutto il resto è il ricordo. Il ricordo è quel che oggi posso dire, portare nel cuore qui, oggi, come di ciò che è passato per sempre. Come di ciò che non è rivivibile, rivivibile, non posso più esistere come si esisteva 500.000 anni fa, non posso più esistere come Confucio, ma posso ricordarlo, anzi devo ricordarlo, perché abbiamo detto poc'anzi che è soltanto in quanto mi ricordo di questa storia che ha senso l'oggettività scientifica. Quindi diciamo così, alla base del conoscere sta la correlazione tra materia del mondo e aver da essere la distanza vivente che accade. Questa correlazione è sempre in atto ed è trascritta nel sapere, cioè trascritta su un supporto, supportata come figura, per esempio quello che stiamo facendo qui, quello che appunto prima indicavamo come il nuovo supporto del cosmonauta, il nuovo supporto del sapere. Che supporto è quello del cosmonauta che vede la Terra, che è fuori dalla Terra, ma che viene dalla Terra, che è parte della Terra? È anche questa Terra, come diceva Husserl. Copernico ha ragione, ma dovunque vai ti tiri dietro Tolomeo. Sei Tolomeo per forza, perché hai un corpo. Sì, ma questo corpo è sempre stato tradotto in una macchina. Questa macchina è sempre andata al di là della Terra, se l'ha posta di contro. Si tratta di capire questo nuovo di contro della Terra, non che sia nuovo l'essere di contro da parte della Terra nel sapere. Perché la verità appartiene al processo del conoscere, ma il conoscere è il modo di essere di una vicenda, di una storia di traduzioni, di figure, di supporti che ne misurano il successo e l'insuccesso. Le figure della verità provengono da un profondo inesauribile, inesauribili sono le sue figure, i suoi saperi. La verità è il modo di essere transeunte della vita, ma questo l'abbiamo già capito. Allora uno sguardo di insieme finale. La domanda della partenza nostra era la scienza universale, l'ipotesi di una scienza universale. Cioè di un sapere nel quale descrizione, misura, figura, racconto, opinione, saperi scientifici e saperi umanistici stanno insieme, non fanno divorzio. Era la geografia di von Humboldt e i quattro di Jena, vi ricordate? Gli amici di Jena. Schiller, Goethe e l'altro Humboldt. Per altro verso, l'altra cosa che ci è, credo, sempre più chiara, non c'è un sapere che sia, che faccia, come dire, divorzio dal discorso. Se c'è un sapere, c'è un discorso. Non c'è un sapere che non si esprime in un discorso. Questo livello dell'espressione della conoscenza è lui il più universale. Anche se è vero che quando dico questo non c'è sapere che non sia discorso, è una figura del discorso, non è il discorso. Perché il discorso transita attraverso le sue figure, come tutto. Dobbiamo revisare qui tre situazioni viventi, vi ricordo i nostri inizi, il primo seminario di quest'anno. Prima è tutto ciò che oggi si sa, quello che oggi non si può non sapere. Poi è quello che oggi sanno alcuni nella loro specializzazione. Infine ci sono quei saperi che non si possono sapere perché non ci sono ancora e che nessuno può sapere. I discorsi quindi come una mobile campana di luce tra due orizzonti di buio e di nera notte, non più e non ancora. Questa soglia non è mai visibile in sé, perché dove sarebbe il vedente? Nella luce, nel buio. Ogni volta è nel modo del ricordo, così come abbiamo detto, no? Così come è praticato nel discorso vivente, attraverso quella distinzione tra memoria e ricordo che ho poc'anzi richiamato. Questo ricordo, diciamo così, ha una sua radice potente, che qui posso solo nominare, ma che meriterebbe da sola un'infinita attenzione. Il primo ricordo, il primordiale ricordo, quello che ci fa umani, come ha detto bene Hegel, è il mortum, è il mortum, è vedere il morto, quello che l'animale non vede. Per quel che ne sappiamo, e che certamente non seppellisce, cioè vedere i resti. Ecco perché 500.000 anni fa vuol dire vedere i resti, a partire dal primo vedente che ha visto il morto, il fantasma, lo ha sognato, è stato il primo solco, il primo supporto, la prima soglia di tutto ciò che è, che viene detto umano. Pensate che noi possiamo chiederci come accade la visione della morte? Non siamo più così ingenui, no? Perché bisogna aver avuto la visione della morte per potersi chiedere che cos'è la visione della morte, bisogna aver avuto la visione del mondo per potersi chiedere che cos'è il mondo. E questa domanda che si può solo replicare costruendone il ricordo nel discorso è il Kraiton Logos di cui parlava Protagora, il discorso di maggior valore. come diceva Vico, perché le origini sono diventate l'oggetto di una ricerca basata su fatti empirici, segni materiali, tracce concrete, cioè ricerca di prove sperimentali, come diciamo noi oggi, assunte a sostegno delle proprie interpretazioni, delle proprie ipotesi. Comincia il tramonto delle moderne scienze della natura in questo modo. Comincia il tramonto non perché siano meno importanti, sono importantissime, anzi di più, ma ne tramonta la loro verità o la loro supposta verità. È così che nascono la scienza della Terra, la scienza dell'uomo, la scienza del sistema solare e dell'universo. Basta credere ingenuamente a questi Gegenstände, a questi Gegenstände. Abbiamo bisogno di basi materiali per nuovi racconti. È certo che non conosciamo niente di più potente della scienza moderna, della natura, del metodo galileiano. Siamo di fronte al progressivo, straordinario, mai visto prima, accrescimento delle nostre conoscenze. Ma questa potenza del conoscere va bene intesa. Essa da un lato è indiscutibile. Chi la discute non l'ha capita, non la sa, perché ha conquistato la Terra. Ha conquistato tutte le culture della Terra in poco più di un secolo. La fisica è uguale a Pechino come a Chicago. E l'intelligenza artificiale ne è il frutto tecnologico diretto. E allora diciamo così, adesso possiamo permetterci queste espressioni che spesso per altri potrebbero suonare incomprensibili. La potenza della conoscenza è la potenza del mondo. È la potenza stessa del mondo. È il suo spettacolo. È la potenza del mondo che si è fatta, per esempio, occhio, Leonardo. È la potenza del mondo che si è fatto occhio, che si è fatto mano, che si è fatto bastone, che si è fatto cannocchiale, energia atomica, intelligenza artificiale, tutte queste cose sono nel mondo, ma perché sono fatte di mondo. Perché di che cos'altro mai potrebbero essere fatte? Dove sarebbe la risposta però alla domanda che cosa quindi è mondo? Siamo da capo. Mondo è nella tua risposta, no? Mondo è nel tuo cammino. Non si può procedere come fanno gli scienziati ormai catturati, come tutti noi, da una visione antica della verità, non dico migliore, peggiore, antica. Nessuno dice come è fatto il mondo. Diceva Nietzsche, beati voi spensierati ingegneri, no? Cominciamo allora a dire così. L'occhio vede, cioè traduce il mondo in veduta, ansicht, in spettacolo. Ovvero il mondo vede facendosi occhio, vede facendosi vivente, evidente, facendosi racconto, facendosi strumento, facendosi macchina. Tutte figure della potenza del mondo, che così si conosce. Questo Schelling l'aveva intuito, diciamo stare. Ovvero il vivente è nel mondo e non viceversa. Cioè il mondo che è vivente, il sapiente è nel mondo e non viceversa, cioè è il mondo che è sapiente. Vivente e sapiente è tutto ciò che c'è, cioè mondo. Ecco, come intendere queste equivalenze? Noi abbiamo usato all'inizio di questo seminario un'immagine che richiamo, alla quale vi riconduco tutti, i tre triangoli, vi ricordate? Il triangolo nero, la materia del mondo. Il triangolo rosso, gli organismi viventi, il triangolo bianco, la conoscenza. E avevamo detto che tutti questi insieme costituiscono il soggettile, diceva Florinda Camilla citando Artono, che costituiscono il basamento, il supporto, ma un supporto eveniente, transeunte, transitante. In una complementarità e dipendenza che va intesa così, che se dici mondo hai già detto vivente, e se dici vivente hai già detto sapiente, se dici sapiente hai già detto mondo. E la trottola continua, la trottola è un'immagine di Florinda Cambria. Nessuno è senza gli altri due. Tutti sono ombra della stessa figura, figure della medesima ombra. Questo è il da pensare. Che non è facile questo da pensare che qui viene proposto, perché questa immagine della trottola, del movimento, del trascorrere vertiginoso e confuso, significa che non c'è arresto. Il nero diventa rosso, il rosso diventa bianco, il bianco diventa nero. La trottola dell'universo. E noi come occasione transeunte, vivente di questa trottola. C'è un'avvertenza, è sempre il sapere naturalmente che parla, attenzione. Guai a pensare che quello che sto dicendo adesso è la verità. Questo sono io, ragazzi, nella mia piccolissima umanità. E così appunto io mi riferirei alle religioni. Il credente dice Dio e immagina di riferirsi a un essere. Ma il fatto è che quello che esibisce è un sapere, sono affari suoi. Se la vedrà lui, le sue esperienze e le sue storie non sono le mie, io non mi posso aderire. Ma questo non significa che non siano vere. Sono politicamente vere, per quanto potenza hanno. Ecco, io vorrei considerare quindi la conoscenza come un compito etico in questo senso, un invito a diventare sapienti, essenti, cioè umani, come cammino partecipativo alla scoperta della condizione mortale. Quel punto che abbiamo toccato poco fa, vergognosamente in un istante, che è il tutto vero, il tutto proprio. Chi è il mortuum? Rilke, vi ricordate Rilke che diceva come potremmo vivere noi senza i morti? Eh già. Il che implica oggi un compito che tutti conosciamo, almeno molti di noi conoscono, che è il compito di salvare il pianeta. È la finestra aperta sull'infinito che il pianeta è. Quindi realizzazione della humanitas, perché la humanitas è l'occasione del pianeta, è l'ultima figura del pianeta, se volete dire così. In ogni tempo un cammino accompagnato da saperi che in quel tempo sono indispensabili, in questo senso sono universali, cioè eticamente efficaci nel rinnovare il patto di sangue, la promessa, diceva il grande Nietzsche, no? Il patto di sangue delle origini, diceva Didone. Nell'opera di Don ed Enea di Parcel, non, ricordati di me, no? Remember. Ecco questo patto delle origini, questo mutuo riconoscimento dei mortali come coloro che sanno la morte, che è tutto il sapere che c'è, tutto il sapere questo, sapere che morirai. Che hanno trasmigrato questi saperi dalla terra al mare, dal mare all'aria e oggi all'etere. Ultima immagine di cosmonauti. Con alcune avvertenze che questo appunto è un discorso, non dimentichiamolo mai, è un discorso. È il mio discorso personale di un vecchio professore. Esso convive con miliardi di altri discorsi. Se non ti ricordi questo sei pazzo, sei un pazzo. Questo discorsetto. Che facciamo a Milano in questa strada, questo sabato? Ce ne sono miliardi di altri nel mondo, ma vi rendete conto? E noi ci esaltiamo del nostro, senza tener conto del fatto che miliardi di altri esseri umani che vivono ora su questo pianeta fanno tutt'altri discorsi, credono tutt'altre cose, pensano tutt'altre cose, e anche fra di noi è così. Ognuno con la sua potenza, ognuno con la sua geografia. Ognuno con la sua geopolitica. La virtù di questi discorsi, Aristotele l'aveva già saggiamente, come dire, sancita. Qual è la sua virtù principale? Di essere vero? No, non diceva questo. Che sia così bello debbarsi a se stesso, che abbia la virtù di bastare a se stesso. È difficile, naturalmente, no? È una saggezza ardua quella di dire ci sono infinite altre verità oltre alla mia. E la mia transita come anche le altre, io so che transitano. Ma è di questo sapere, ecco, di questa differenza del mio sapere, sono contento. Basta a me, basta la mia vita di aspirante alla sapienza, non basta certo a fare quello che si deve fare ogni giorno per campare. E questa virtù del passare a sé del sapere, io credo che sia molto simile a quello che Peirce chiamava come dire, avere chiare le proprie idee. In fondo, che cosa stiamo cercando di fare qui? Di chiarirci le nostre idee, che non serve assolutamente a niente, salvo che noi lo sappiamo far servire, che ci serve. che ci tiene in piedi, che è la nostra politica, che va sul pianerottolo e gli si ferma, va bene, d'accordo, ma è la nostra politica. Quindi, diceva bene Peirce, si tratta di chiarirsi le idee, di aver chiare le proprie idee, rendere chiare le nostre idee. Aggiungeva una cosa molto caratteristica, diceva un proposito, una proposta che è sempre trascurata proprio da quelli che ne avrebbero più bisogno, da quelli che avrebbero bisogno di chiarirsi queste idee. E anche questo va ricordato. Senza dimenticare che qui, nel nostro piccolissimo, una proposta di filosofia ce l'abbiamo. L'abbiamo fatta. E ognuno adesso deve decidere che cosa ne fa, se vuole. E che questa forse è quella che invocavamo prima per la casa dell'artista che non può oggi essere se non anche filosofo, e la casa del filosofo che non può essere filosofo se non anche artista, se non anche politico, se non anche facitore di una potenza e di una comprensione e di una mortalità in cammino, e di farne quindi una casa, lo dicevo poco fa, anzi, no? Per diventare ciò che si è, come ha detto Nietzsche. Ecco, c'è ancora 10 minuti tutti per voi, grazie. Sono riuscito a confondere le idee.
Buonasera professore.
Buonasera.
Una domanda, scusi se
Giuseppe riesce a prenderlo, vede, fa
bene. Sì. No. Posso chiedere praticamente di avvicinare quella sedia?
Ah, ok.
Se no, se non sono matto, ma così anche vi vedo, no? Io
aspetto. Faccio la descrizione. Scusi, se voglio fare una parte della domanda, ma è difficile mantenere le parole giuste per farsi capire. Alla luce di quello che lei ha detto oggi, io mi chiedo, per una persona che crede in quello che viene detto qua oggi, che è convinta di questo, qual è il senso di, per esempio, dato che abbiamo parlato del ruolo dell'artista, del filosofo anche all'interno dell'istruzione, che può avere un grandissimo ruolo, anche può essere qualcosa di grandissimo, ma qual è il senso per una persona che crede in questo di andare a insegnare filosofia al di fuori del, leggo per le parole giuste, qual è il senso al di fuori del mio desiderio, al di fuori della mia volontà di potenza, al di fuori del desiderio di autolegittimarmi tramite la persuasione e quindi, infine, tramite il convincimento degli altri?
Dunque, intanto ricordo a tutti noi che Mecri ha dedicato un intero anno alla questione pedagogica. Quindi, se lei ha voglia, lo trova nell'archivio, e tutte queste domande che lei pone, cioè cosa deve fare oggi un poveraccio che va a insegnare filosofia alla scuola, al liceo, o italiano alla scuola media, queste domande ce le siamo poste attraverso Dewey, attraverso Gramsci, attraverso un cammino molto fecondo, secondo me, dove emergevano tutti questi dubbi, ivi compreso il dubbio dei dubbi, che non è formulando queste domande, diciamo così, che risolveremo il problema o che una risposta le risolva. Ci vada nelle scuole, veda che casino sono le scuole, che guerra quotidiana è in queste scuole disastrate, distrutte dai genitori impazziti, che ne fanno di tutti i colori come i loro figli, con il preside della scuola che ne fa di tutti i colori come tutti i presidi. Ci provi, cioè ci vada! E allora non si farà più tante di queste domande, perché avrà ben chiaro quello che deve fare domani. Domani deve riuscire a portare questi 20-30 ragazzi che stanno con lei ad abitare una casa sensata. Sensata. Non che devono imparare l'italiano, il latino, il greco, questo viene dopo, magari, forse tutto lì, no? No, devono saper stare insieme, devono esercitare una potenza da mandarini, da burocrati, che si fa così e non cos'ha, perché nell'interesse di tutti, e cos'è l'interesse di tutti, e perché dovrei interessarmi dell'interesse di tutti, o se ce n'è da fare, capisce? Le questioni non sono mai genericamente, astrattamente delle chiacchiere, le questioni sono dove mi trovo nella vita. E per esempio dove ci troviamo qui a Mekri, dove a Mekri è lecitissimo, queste domande vanno benissimo. Siamo gratissimi di questa domanda, perché noi viviamo di questo confrontarci attraverso discorsi. Certamente osservando però da bravi mandarini un ordine, tutti bravi seduti, tutti ordinati, tutti puntuali, io che faccio il mio lavoro, voi che fate il vostro, rigorosamente. E allora vede quante cose, e in questo contesto certamente le questioni generali sono al posto loro. Sono al posto loro perché la risposta è alla domanda, ma perché io vengo qui? Perché questa è io la domanda che vorrei fare a ogni socio. Se avessi la possibilità di incontrarlo personalmente, perché ti sei iscritto a Mekri? Perché? Che certamente non ti aiuta nella vita, non ti dà nessun vantaggio, non ti serve a far carriera. Se non per vie traverse, sono troppo pessimista.
No, neanche per quelli, no, troppo ottimista. No, neanche per
sono vie persino ottimista. No, no. Quindi il vero problema, qui sì che sono lecite queste domande, ed è lecito che io le dica: vada a studiare, caro amico. Noi abbiamo lavorato tanto, sono 11 anni che lavoriamo. Se la vado a vedere i materiali di questo corso che è stato entusiasmante.
No, di questo corso sulla pedagogia non li conoscevo.
L'ho beccato.
No, perché è uno che
comunque
ci si va
a lavorare. No,
ma tutti sono ben accetti.
Non è mica un rimprovero, per carità. Semplicemente perché abbiamo fatto un cammino ed è un peccato non tenerne conto nei limiti del possibile, perché uno non ha tutto il tempo, lo so, lo capisco benissimo. Io stesso faccio fatica quando devo tornare indietro a recuperare un pezzo, lo chiedo a lei, perché io da solo non sono capace. Dov'è che abbiamo detto? Quindi siamo tutti peccatori. Ma quindi quello che lei dice lo si deve mettere alla prova. Io ho studiato filosofia, sono diventato quindi un adepto della filosofia, ho studiato filosofia, mi sono laureato in filosofia, e adesso per campare, ma anche per vocazione, vado a insegnare in una scuola secondaria. Certo, è necessario per vivere, ma non lo faccio. Lo faccio perché ho studiato queste cose e ho il piacere di trasmettere, il piacere di comunicarle. Ma quando si troverà in quella situazione, l'ultima cosa che la situazione le chiede è di comunicare chi era Socrate. Purtroppo. Lì deve avere a che fare con la realtà di oggi, con la potenza di oggi. E certo, lei può opporre a questa potenza, la potenza della filosofia, ma deve trovare delle strategie. Come ognuno di noi nella vita deve trovare delle strategie, trovare dei modi per cui senza, come dire, rinunciare a essere se stesso, senza rinunciare ai propri convincimenti, alla propria storia, alle proprie passioni, alla propria intimità più carnale, diciamo così, però farle vivere dentro una situazione che non la vuole, che la osteggia in tutti i modi, che pone altri problemi. Che pone altri problemi. Il vero problema è in una scuola nella quale le viene a sapere dai colleghi che la gran parte dei ragazzi che sono lì, i genitori sono in galera, o il padre o la madre o tutte e due, sono figli di delinquenti. Che cacchio fa che insegna Platone? Va bene anche Platone, ma sa che fatica c'è per arrivare a Platone con questi qui. E come lo devi tradurre questo Platone, che gli dica ancora qualche cosa? Ma che Platone dica ancora qualche cosa, è il suo sogno, e figurati se io non lo condivido. Ecco, è questo gioco qui, capite? È questo gioco qui la vita di ognuno di noi. I convincimenti che abbiamo e la possibilità di farli vivere, di renderli fruttuosi in una realtà che è molto diversa, perché appunto ci sono miliardi di altre persone, di altri interessi, di altre verità. E io non vedo altro, mi spiego, non essendo un credente, non vedo altro. Vedo che morirò, questo, ma anche gli altri. Succede a tutti. E questo è un grande destino, no? far qualche cosa dell'essere mortali. Colché non ho risposto a nulla di quello che lei mi ha detto.
Mi aspettavo una risposta.
Arrivederci, auguri, quindi
le soluzioni non sono di queste,
no,
di queste domande.
No, no. Vabbè, purtroppo grazie. No, grazie a lei.
Lascio per la sera.
Non so se interpreto il incontro con precisione le molteplici suggestioni e indicazioni che hai dato, e mi è venuto in mente, a proposito dei discorsi che inglobano altri discorsi, l'aneddoto forse storicamente da verificare di Janus, che di fronte alla vecchia, che immagino un proprio discorso portava fascina a Roma, dove lui si è bruciato, diceva Sancta Simplicitas. In questo caso è un discorso che comprendeva l'altro senza condannarlo, ma solamente un...
Sì, sì, ma ce n'è un altro di aneddoto molto bello, che Spinoza, che abitava sempre in casa di pittori, non aveva una casa sua perché non c'aveva soldi, e incontra sulle scale una vicina, una vecchietta, una vicina di casa, e questa lo ferma e gli dice: tu che sei, hai fama di essere così sapiente. Io sono religiosa perché appartengo a quella, cioè allora c'erano tutte le sette diverse, io appartengo a quella setta lì, però so che ci sono delle altre sette. E allora come si fa a sapere quella che dice la verità, quella che è vera, quella che è buona? E allora Spinoza gli dice semplicemente: ma tu sei soddisfatta della congrega in cui ti trovi? Sì, io lo trovo. Passa così.
Sì.
Va bene così.
In questo caso accettava anche il sacrificio.
Certamente, basta così. Basta così.
Grazie.
Vieni, vieni, vieni. Sì, perché sennò non ti sentono da casa. Ciao, buon ritorno, buon ritorno. Ciao Egidio, buon rientro. Ciao, ciao Egidio.
Io ricordo sempre anche a lezione un'epistola di Spinoza dove appunto gli diceva... a chi chiede, non mi ricordo con chi stesse scambiando delle idee, se tu mi chiedi se io davvero penso che questo che sto sostenendo nell'etica sia la verità, non te lo so dire, ti so dire soltanto che sostenendo queste tesi io vivo nella più grande letizia e serenità.
Certo, è l'amor deus intellectuale. La mordea intellettuale è quella lì.
Sia vero, no?
Certo, è la felicità di sentirsi una parte del tutto che transita. Sì. Sì. E va bene così, no? Hai detto niente, no? Certo, però per arrivare a questo bisogna, come dire, attraversare il mare delle passioni. Quello è arduo. Cioè, effettivamente è un esercizio, l'etica è un esercizio, non è un trattato di ontologia, insomma. È il grande esercizio del capire che anche il virus ha le sue ragioni. E che tu sei qui in mezzo a queste ragioni. E quello che lui diceva, che per me è così difficile, recentemente ho lavorato su queste proposizioni dell'etica, così perché facevo una conferenza pubblica, una roba di questo genere. Quando lui dice che tu ami Dio in questa visione felice, ma anche Dio ti ama. È una proposizione difficile per lo spirito di Dio, cioè Dio non è nessuno, no? E vabbè, poi se vuoi tu manderò la soluzione.
Sì, Dio, no?
Esatto, brava. Sì, allora non te la mando perché tu sei Dio,
quindi.
Sei tu che ti ami, che ti vuoi bene, no? Nel senso che ti accetti per quello che sei. Hai una malattia, venga anche la malattia.
Quello che dicevi del mondo, no?
Quello che dicevo del mondo, oh, non c'è niente di nuovo, certamente questo è Spinoza, appunto, basta, che non insegneremo più nelle scuole, pare, secondo la verità, ma vi rendete conto che imbecilli.
Firmiamo.
E io ho già firmato.
Esatto.
Grazie, Rossella. Però è bello in certi momenti della vita di io non ho detto una sillaba di più di quello che diceva Spinoza. È molto rassicurante, no? Di quello che diceva Nietzsche. Che bellezza, no? Che bellezza, ho capito. No? Ma sai, la sostanza è quella lì, eh? È perché i giovani sono quelli che rovesciano il tavolo. E dopo te ne devi fare carico, però. Ed è comprensibile che rovesciano il tavolo, perché si trovano in un mondo che non li accoglie e in qualche modo bussano e dicono ci siamo anche noi. E che cosa si può fare?
Ha alzato la mano Giovanni Pantolini.
Ciao Giovanni.
Buonasera professore a tutti, grazie per questo incontro. Volevo fare una domanda un po' divertita o provocatoria. All'inizio sono
Giovanni.
Fuori, scusate. Non ci si sente?
È una cosa biblica.
Volevo mettere insieme la fine e l'inizio di questo incontro. All'inizio ha detto che la parola si rispecchia sempre nell'immagine e viceversa. E alla fine che bisogna chiarirsi le idee. Pensando anche ai suoi cartigli, vedo solo la mia fronte. Pensando ai suoi cartigli o ai grafi di Peirce, non dico altro perché il consesso è pieno di persone molto, molto ferrate su entrambi gli argomenti. Quindi non posso dire nulla di importante. Però ecco, sono anche questi degli strumenti per chiarirsi le idee. Alla fine è quello che serve, avere uno specchio in cui trascriversi, rileggersi e poi continuare la trascrizione.
Sì, in questo io sono come quel grande scrittore della modernità che disse questo libro ha fatto molto più me che non io lui, no? Che è famoso. Cioè è vero quello che lei sta dicendo, cioè che se metto su carta, evitando la superstizione di dare grande valore a quello che metto su carta, è transitoriamente importante perché io mi conosca, che io sappia con chi sono. Diceva un mio amico che non voleva figli, dice, sai, non sai mai chi ti metti in casa.
Aveva ragione.
Beh, ma però questo è vero anche di noi, no? Non sai mai con chi stai a casa, con chi hai a che fare.
Con chi hai a che fare. Un tempo fa ci fu...
Sì, molto spesso lo vedi nelle situazioni cruciali della vita, no? Con chi hai a che fare. Io mica lo so se sono coraggioso, bisogna che ci sia una situazione nella quale si esige il coraggio. E lì si vedrà se scappo o se sta lì. Boh, non lo so.
Questo è Socrate al 100%.
Quindi la situazione fa l'uomo ladro, ma anche l'occasione fa l'uomo saggio.
Pensavo anche a Warburg. C'era stato un tempo una conferenza sul rituale del serpente che poi saltò per un inconveniente. Però mi ricordo delle sue parole molto ammirate per il pensiero di Warburg. Che in fondo cerca questo forse, no? Prima citavate il motto, sicuramente Florinda ha lavorato molto sull'emblema, ma io mi sono perso qualcosa.
Sì. Warburg era figure... geniale. Era un uomo geniale Warburg, anche se poverino aveva tanti problemi lui.
Macchina per pensare con questo.
Sì, che aveva capito bene Warburg era Cassirer. E quando Heidegger lo andò a trovare, Cassirer gli fece vedere l'archivio di Warburg e Heidegger rimase molto colpito, devo dire, molto colpito.
C'è un'altra persona che vorrebbe parlare, credo Lorenzo De Micheli.
Grazie Francesco. Giovanni.
Grazie Carlo, grazie.
Ciao Giovanni.
Buonasera, salve. Io volevo salutare intanto tutti, ringraziare e poi io per quanto riguarda i mandarini, ecco, quando facevo arti marziali da ragazzino ricordo che il mio maestro mi dice devi studiare perché anche i nobili cinesi gli dovevano imparare a fare gli ideogrammi prima di poter usare la spada, ecco, e questo magari può essere di qualche aiuto a comprendere una cosa che poi ho detto io adesso e non si saprà mai più, però mi sembrava bello dirlo oltre che salutare, e che probabilmente questo sapere però è lo stesso che nel tempo porterà la Cina ad avere un sacco di cittadini che sono alfabetizzati in qualche modo, quindi a ripassare per i tormenti dell'Occidente e così via. Ma ovviamente questo è sempre il parlare all'universale dal dallo shuttle, ecco, che lascia il tempo che trova. Volevo ringraziarvi e salutare. Grazie mille.
Grazie a lei. Bisogna sempre tenere presente che cos'è un ideogramma per un cinese, che non ha niente a che vedere con la nostra scrittura alfabetica, e quindi c'è tutta una storia particolare dietro a ciò. Io ricordo sempre, non è la prima volta che lo faccio, una poesia che è giapponese in realtà, non è cinese, che tradotta nell'alfabeto nostro, occidentale, dice letteralmente così: dietro alla statua del grande Buddha è fiorito il ciliegio. E i giapponesi, quando vedono scritta questa cosa, piangono. Piangono, che uno dice, ma scusa, è un'informazione, è fiorito, che mi frega, va bene. Loro vedono cose nell'ideogramma che non sono nella nostra scrittura, che sono totalmente diverse. In questo sarebbe utile per ognuno che non abbia già fatto di studiarsi Fenon Losa. Il grande Fenon Losa, che è uno studioso formidabile della cultura cinese, della cultura orientale, e che ha scritto appunto l'ideogramma come poesia, un libretto aureo, dove tu capisci che appunto per arrivare alla spada, per arrivare appunto alla giustificazione di come si fa con la spada, devi prima avere capito come è fatto il mondo, insomma. E l'ideogramma è lì per dirti come è fatto il mondo, per tradurtelo in una visione proprio come Ansicht, no? Visione, pensiero, parola. Per noi è molto difficile, ed è facile anche equivocare, è facile anche credere di aver capito senza aver capito. E per loro è molto difficile però il fatto che adesso hanno a che fare con una tastiera che è fatta dall'alfabeto, non è fatta dagli ideogrammi. Per loro è un problema enorme questo, enorme, che non so come hanno fatto, ma l'hanno risolto, perché in realtà hanno il cellulare, lo smartphone alla tastiera, no? La tastiera è l'Occidente, l'impuro, è il puro Occidente, è la pura follia dell'Occidente. Beh, la tastiera.
Ma magari, nel senso, mi è venuto in mente questo, però ovviamente anche questo lascia il tempo che trova, però se c'è un partito unico al potere, il capitalismo non può dividere i politici.
Non ho mai capito bene.
Scusi, il
capitalismo non potrà dividere i politici, no? Perché non c'è niente da dividere.
Ma io non mi fiderei. Cioè gli esseri umani.
No, beh, ovviamente ci sarà di tutto e di più, ecco. Però
ci sarà sempre un conflitto, eh. Un conflitto c'è sempre, perché appunto c'è qualcuno che sta meglio e perché qualcuno sta peggio. Questa è una frase di Aron. C'è sempre qualcuno che sta meglio e perché qualcuno sta peggio. Cioè qualcuno ha affrontato l'orso e dopo ha voluto tre porzioni di cibo. Però ha anche condannato se stesso dopo un po', perché deve continuare ad affrontare l'orso, no? E quando il potere non ne ha nessuna voglia, sono altri che vanno ad affrontare l'orso, quelli che appunto perché non sono potenti. E prima o poi avviene la catastrofe, cioè che questi si ribellano. È inevitabile. Questo era detto in maniera molto bella dagli antichi nostri, quando parlavano della inevitabilità del parricidio. Il Parmenide di Platone, no? Cioè il parricidio è inevitabile, è indispensabile. Se non fai il parricidio è peggio. Devi uccidere il padre per averlo. Solo perché l'hai ucciso allora potrai diventare padre. Mi spiego. È di una profondità inaudita questo pensiero della necessità del parricidio, dell'orribile necessità del parricidio, ma della anche virtuosa necessità del parricidio. E se non ti ribelli, non sei te stesso. E se non ti ribelli, non diventi lui, che è stato padre perché si è ribellato, perché ha voluto un figlio, e quindi uno come lui, che subito gli ha fatto capire che non si può essere come lui. No? Per essere qualcosa devi essere diverso da lui, ma diverso da lui, cioè con una lotta a morte iniziale, o tu o io. E ognuno deve farsi, come dire, delle domande. Io non sono stato così bravo nel mio parricidio, per esempio, penso, no? Penso di aver avuto dei momenti di debolezza, di non aver affrontato nella maniera dovuta il confronto, nel mio caso non con il padre che se n'era andato per tempo ed è stata una gran fortuna, ma con mia madre.
Condivido. Grazie mille.
Grazie a lei.
Buonasera.
Con una doverosa premessa, che grazie, grazie del lavoro, grazie davvero, anche proprio dell'esempio vivente, anche pedagogico nel senso più alto. Io in realtà una domanda che avevo già all'inizio di queste lezioni mi è tornata oggi e verso la fine credo che lei abbia dato un'ennesima risposta, quindi forse solo cercare di capire se ho capito. Cioè in fondo politica, geopolitica e verità coincidono. E il criterio della verità è la potenza, il criterio della potenza è la verità.
Sì.
Cioè non si esce da qua, ovviamente. No?
E questo, come dicevo prima, se lei ha la pazienza di leggersi un capitolo di intelligenza artificiale e altri scritti che ho fatto qualche anno fa, c'è un capitolo su Nietzsche che dice esattamente questo. Lo ha detto lui, non ho aggiunto sillaba. No? Però quello che è importante in questo intervento, se mi permette, è che lei è partito da una domanda. Adesso non, come dire, non si illuda di avere la risposta. Abbia amore della sua domanda, abbia, come dire, pazienza con la sua domanda. Le domande sono meravigliose, sono la nostra alimentazione quotidiana, quindi non creda che io gliel'ho risolta. Creda alla sua domanda e se la riponga tutte le volte che può. Che cosa volevo mai? Forse non lo dirà mai, ma ci metterà una vita per dire che cosa volevo mai con questa domanda che poi per un certo tempo mi è sembrato che è stata nutrita. Nutrita, non risolta, perché nessuno è risolto. Io non sono risolto in quello che dico, no? Tutte le sere sono da capo a dire ma che quante cose che vai a girare.
Ma questo perché in realtà poi in Nietzsche no, l'esito è che è in funzione della vita, ma questa vita è l'esplosione delle sue figure, quindi evidentemente non
questa
c'è una
vita
soluzione,
che,
ma c'è un
no, certo, che costante. È quella che tramonta, no?
Certo.
La vita di Nietzsche è quella che accetta il tramonto come suo destino, quindi come il destino più alto e come il luogo dei canti futuri, dice nell'opera. Quindi avere amore delle proprie domande è importantissimo. Grazie a lei.
Allora, arrivano i saluti, io credo che abbiamo sono le 7:15, non è neanche fatto la seconda pausa. Grazie per essersi messi, è sempre un grande piacere ascoltare le sue parole. Grazie, buon weekend a tutti, addirittura mi sembra proprio un segnale, no? Quindi chiudiamo. Grazie Carlo.
Grazie a voi.
Grazie, buona serata.
Grazie, arrivederci.
Sì.
Grazie.
Grazie, buona serata a tutti.
Grazie, grazie infinite. Grazie infinite, professore.